Allora, come abbiamo visto, Giona è un libro, così, per così dire, inventato la storia, è ambientato nel 700 quando gli Assiri era la popolazione dominante e chi ha scritto il libro di Giona usa questo, diciamo così, artificio letterario per far capire quello che lui pensava contro la mentalità corrente di Esdra e Nemia contro la razza pura, questo dopo l'esilio. Bene, iniziamo allora la nostra lettura di questo capitolo e poi cercherò di spiegare un attimo quello che secondo me ci vuole dire. Però diciamo che, ricordando quello che secondo San Girolamo, meditare la scrittura e tendere la vele al soffio dello spirito senza sapere a quali lidi approderemo, leggiamo il terzo capitolo.
Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, vai a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini, animali, armenti e greggi non gustino nulla, non pascolino, non bevono acqua. Uomini ed animali si coprono di sacco e Dio si è invocato con tutte le forze. Ognuno si converte dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti nella loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che avevano minacciato di fare loro e non lo fece.
Allora, i primi 3 versetti ripresentano quasi con le stesse parole la missione affidata da Dio a Giona che abbiamo già trovato all'inizio del primo capitolo. La lingua originale esprime meglio la differenza tra i due inviti che il Signore fa a Giona. Infatti, nel primo capitolo, l'invito a Giona di andare a Ninive viene espresso con un termine che significa contro quella popolazione, mentre all'inizio del terzo capitolo lo stesso comando del Signore viene espresso con un verso: va verso quella popolazione. Questi due semplici avverbi esprimono due atteggiamenti diversi di porsi nei confronti dell'altro. Giona, infatti, dopo l'esperienza del rifiuto al comando del Signore che lo ha portato a fuggire, a naufragare e ad essere vomitato dal grande pesce sulla spiaggia di fronte a Ninive, ha un atteggiamento diverso. Si alza e va a Ninive, eseguendo subito l'ordine ricevuto. Teniamo presente che Ninive era la capitale degli Assiri, popolazione dominante negli anni attorno al 700 a.C., era una città violenta, la città del sangue. È come se ad un cristiano nel 1938 fosse stato chiesto di andare a Berlino e annunciare la conversione dal nazismo, o negli anni 50 andare a Mosca. Gli altri 7 versetti parlano del rapporto di Giona con la città. Quei pagani, considerati dagli ebrei cani infedeli, erano degni solo del castigo di Dio. Nel nostro testo invece vengono chiamati semplicemente uomini, in segno di rispetto, senza alcuna altra distinzione. Sì, perché anche il più crudele assassino è un uomo e come tale è degno di rispetto. Certamente il rispetto dei nemici anche per Giona è difficile da mettere in pratica. Infatti vedremo che nel capitolo 4 troviamo la sua contrarietà alla volontà di Dio di concedere il perdono, ritenendo che debbano essere distrutti anche se si sono convertiti. Dunque Giona inizia il suo cammino in questa grande città, che per percorrerla servivano 3 giornate di cammino. Considerando che si percorrono circa 20 km al giorno, almeno per chi è capace, ci troviamo di fronte ad una città larga circa 60 km, un po' come la Londra moderna, dunque una città immensa. Ma nonostante ciò, dopo il rifiuto iniziale, Giona inizia il suo percorso di conversione e va ad annunciare che dopo 40 giorni Ninive sarà distrutta. La grandezza spropositata e irreale della città simboleggia tutte le nazioni pagane. Essendo ormai distrutta da secoli, nell'immaginario collettivo ebraico incarnava il male, la violenza, la megalomania, l'oppressione, la sfida di ogni potere assoluto che aveva combattuto e vinto Israele. Il male, la violenza, l'ingiustizia, la disonestà, la menzogna sembrano invincibili. In realtà, basta un giorno perché una persona umile e sconosciuta lanci un messaggio di protesta ed esso venga accolto da chi voleva e forse sperava di sentirlo annunciare. Allora non servono più le parole urlate con rabbia, le manifestazioni oceaniche, i cortei lungo le vie. Quell'umile gesto di coraggio si propaga come il vento e fa scricchiolare l'impero del male. Ma ecco uno spettacolare, incredibile forse anche, colpo di scena. Con decisione inattesa e imprevedibile, partendo dal popolo e arrivando perfino allo stesso re e alla sua corte, il messaggio viene accolto con prontezza e serietà. Tutti si sentono corresponsabili delle ingiustizie e delle violenze del loro sistema di vita e riconoscono la gravità delle sue conseguenze. Anche se Giona non l'ha detto apertamente, capiscono che pur essendo pagani devono rispondere davanti a Dio di ciò che stanno facendo, ognuno per la sua parte. È un moto di conversione che coinvolge tutti, grandi e piccoli, uomini e animali. Cosa strana, il re e i suoi dignitari danno l'esempio di pentimento. Invitano a pregare Dio con tutte le forze, emanano leggi per porre fine ad ingiustizie e violenze, impongono a tutti un'autorità che è un'inversione di rotta. La città pagana diventa antesignana di una nuova società che riconosce i suoi errori, inizia a porvi rimedio, si impegna a cambiare pensiero e vita. Sotto gli occhi increduli di Giona, i pagani si convertono e credono alla parola annunciata. Cambiano vita per la paura del castigo e il desiderio di salvarsi dalla catastrofe imminente, come era avvenuto con i marinai della nave. Dalle parole del decreto reale però si intuisce una novità. Nel loro cuore è germogliata la speranza che i 40 giorni, che sappiamo essere un tempo biblico sia di prova che di rivelazione, concessi alla città prima del disastro, possano essere utili a loro per cambiare comportamento e anche a Dio per cambiare il suo atteggiamento nei loro confronti. Con una ironia che rasenta la bestemmia, L'autore parla di un Dio chiamato a ravvedersi, a cambiare atteggiamento e scelte, assecondando così la sua natura di padre benevolo e clemente. Quello che nessuno poteva immaginare avviene. La grande città si converte e cambia il suo modo di vivere. Dio ritira le sue minacce e guarda con benevolenza i pagani. Anche se la scena è paradossale, animali tenuti a digiuno, vestiti di sacco e con la cenere in testa come i padroni, la predicazione di Giona ferma la violenza tra le persone e i popoli, risana le ingiustizie, induce il potere a mettersi al servizio del bene comune, fa fiorire la pace, radicata nella fede in un Dio misericordioso verso tutti coloro che cambiano vita. Giona annuncia quello che gli ebrei si auguravano di vedere da tanto tempo, la distruzione delle nazioni pagane e il trionfo del regno di Israele. Se Dio è giusto e onnipotente, punisce chi fa il male e premia chi gli è fedele. Giona si sentiva il portavoce di un Dio giusto e inflessibile. La religione tiene a freno il male con la minaccia del castigo e la promessa di un premio eterno. Paura e sottomissione fanno regare diritto. Solo i giusti meritano il premio. Forse la pensano così anche molti cristiani legati alla giustizia come punizione del male fatto, alla condanna di chi ha sbagliato come rivincita per chi si è comportato bene. Invece i peccatori incalliti si convertono a Dio, si convertono, e Dio verso quei miscredenti si mostra benevolo, magnanimo, mite e misericordioso. Il messaggio è chiaro. I peccatori obbediscono a Dio e cambiano la vita più prontamente dei giusti. Ritornano subito alla mente molti passi del Nuovo Testamento che rilanciano questo tema. I duri rimproveri di Gesù alle città della Galilea, ai pii ebrei del suo tempo, a Gerusalemme. Il suo elogio della fede è presente nel cuore dei peccatori convertiti e di gente pagana. Levi, Zaccheo, il centurione romano, la donna cananea. Il detto di Gesù rispetto alla conversione dei ricchi, l'impossibile per gli uomini è possibile a Dio. Ma cosa succede nella vita reale? Non è il nostro potere e non è un nostro compito convertire le persone o cambiare il mondo. A noi tocca essere segno con la vita e con la parola che il perdono è il più grande della vendetta. Il bene vince il male. La giustizia si realizza nella misericordia. La fiducia e l'amore cambiano le persone più di condanne e punizioni. Il resto lo fa Dio. Troviamo un Giona familiare, uno dei nostri. Forse dobbiamo riconoscere che siamo proprio come lui. La sua storia ci tocca da vicino perché potrebbe essere ed è la nostra storia. Anche noi spesso obbediamo a denti stretti, ma dentro recalcitriamo. Aiutaci, Signore, ad essere sempre pronti al bene fatto bene. Non permettere, nel tempo che ci dai, che perdiamo tempo. 40 giorni è tutto il tempo che tu ci dai e ti dai per renderci santi. Se ci umilieremo pentiti davanti a Dio, Egli ci solleverà. In verità, però, la prima azione è di Dio. È perché Lui ha pietà di noi che noi ci pentiamo. Dio ama un po' giocare con noi. All'ultimo rimane il suo amore che salva. Prima che noi ci pentiamo, lui ha già avuto compassione. Sì, perché a differenza di ogni altro Dio, che una volta che ha messo una sentenza non torna indietro, riscontriamo un Dio, per così dire, umanissimo, che si lascia condizionare dal ravvedimento umano che può cambiare. Un Dio misericordioso, un Dio che sa perdonare. Questo concetto del Dio misericordioso è stato ripreso da San Giovanni Paolo II quando, nel messaggio del giorno della pace, mi sembra del 2003, ha detto che non può esserci giustizia senza perdono, un grande messaggio che è caduto nel vuoto, purtroppo anche nella Chiesa. Facciamo un attento esame di coscienza e chiediamoci se nel nostro concetto di giustizia è presente il perdono, che troviamo alla base della cosiddetta giustizia riparativa, che sta aiutando carnefici e vittime, per esempio i protagonisti del terrorismo, a ritrovare se stessi. In conclusione, possiamo dire che Giona è il libro più cristiano dell'Antico Testamento. Il messaggio di Giona è: nella giustizia di Dio c'è la misericordia.